Pomeriggio di nuovo insieme, seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna, quella che ci porterà la settimana, intendo, al delicatissimo match con il Monza, importantissimo, ultima spiaggia per il Monza, ma partita, cioè forse neanche ultima spiaggia, ma così viene dipinta, partita importantissima per il Parma. Intanto però devo aggiornarvi sulla sentenza della multa del combinato dal giudice sportivo per il ormai famigerato lancio di rotoli di carta in campo, tra l'altro vabbè, sanzionato al Parma anche per bottigliette e un paio di bicchieri. 15.000 euro la multa alla società, non dovrebbe, anzi no, da quanto si apprende qui insomma non c'è la squalifica della la chiusura della curva per un turno, quindi dovrebbe essere direi scongiurata, a meno che non ci siano altri organismi che poi dei quali al momento non ho contezza, ma non credo. Poi dopo c'è il discorso delle sanzioni personali che ha lanciato, ma quello va oltre la giustizia sportiva, quello lì è un discorso di giustizia ordinaria, lì se ci sarà qualche DASPO, insomma dovrà arrivare dalla questura, ma questo è un altro film, adesso ci fermiamo alla multa che è quella che interessa la collettività, insomma non c'è la chiusura del settore, questa è la cosa più importante. Dunque, altre novità rilevanti, oggi direi che non ce ne sono, il Parma si è allenato a Collecchio, ieri era stato giorno di pausa, ricordo sempre che Somme e Vogliacco saranno squalificati alla prossima, quindi andranno sostituiti, come punto di domanda ditecelo al 333 920 0170. Allora, i rientri di Hernani e Bernabé aiutano in questi termini, però Som è veramente una pedina fondamentale quest'anno. Davvero un peccato che non ci sia col Monza, francamente avrei preferito mancasse più avanti, magari in una di quelle partite che sulla carta si possono anche segnare con zero punti, con un'aspettativa di zero punti, poi dopo li si gioca, però avete capito cosa intendo dire. Perderlo proprio in questa che è una sorta di finale, insomma uno come Som, la sua fisicità si fa sentire, è vero che forse un turno di riposo gli fa bene perché sta facendo tanto, sta tirando la carretta da inizio anno e se non è il più presente poco ci manca, dopo controlliamo, vabbè, scuso il portiere. Non so, come vedreste il Parma, come lo vedete a questo punto a centrocampo? Vabbè, in difesa Vogliacco è un po' più facile da rimpiazzare, nel senso che non è che sia stato un titolare fisso di tutta la stagione, quindi... lì le alternative ci sono, Balog, Leoni e compagnia. Su Som insomma è un po' più difficile, soprattutto nel 4-3-3 credo, non sappiamo poi che autonomia possa avere Bernabé, non penso che rientri subito dal primo minuto. Hernani forse sì, però è un giocatore diverso da Som. Insomma, diteci la vostra al 333 920 0170. Adesso facciamo così, il punto con il servizio che abbiamo confezionato per il TG Parma, con le parole bellicose, l'abbiamo fatta sentire anche ieri a Bar Sport, ma ripetita Juvent, di Alessandro Nesta.
Perché contro il Parma è l'ultima chiamata, noi dobbiamo, non è che possiamo pareggiare, noi dobbiamo vincere contro il Parma, l'ultima chiamata, dobbiamo mettere tutto, anche il buono che abbiamo fatto, l'energia che ci ha dato, che ci deve dare questa partita, nella prossima. Vengono a Monza, a Parma, dobbiamo dargli addosso, perché se ci vogliamo salvare bisogna dargli addosso.
Decisamente chiare le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo l'impresa sfiorata a San Siro, dove i biancorossi erano andati in vantaggio per 2-0, ma alla fine ha vinto l'Inter 3-2. Con 14 punti in classifica, 10 giornate dal termine, alla squadra di Nesta servirebbe un miracolo per rimanere in categoria. Come quello realizzato dal Crotone di Davide Nicola nel 2017, totalizzò 20 punti nelle 9 giornate conclusive. Ma l'ultima spiaggia, lo ha detto sempre Nesta, è proprio il match di sabato contro il Parma, anche perché i gialloblu sono quartultimi e dunque perfettamente al centro del mirino. In Brianza, dove fra l'altro mancheranno gli squalificati Somme e Vogliacco, ma dovrebbero guadagnare minutaggio Hernani e anche Bernabé, non sarà semplice. Ma la necessità di vittoria manifestata da Nesta potrebbe, a ben vedere, rappresentare un piccolo vantaggio per la squadra di Chivu, più avvezza a chiudersi e ripartire che non a orchestrare il gioco e cercare varchi contro avversari abbottonati. Se per il Monza è una questione di vita o di morte, sportiva si intende, per il Parma non sarà poi troppo da meno. Ad essa seguirà infatti la sosta, poi una sorta di spareggio sul campo del Verona, quindi le ultime 8 partite nelle quali, oltre a Como ed Empoli, il Parma deve affrontare le prime 6 della classifica attuale. Meglio non pensarci, o forse sì, perché i punti in palio a Monza, alla luce di ciò che verrà dopo, sono ancora più pesanti.
Palla in Tribuna.
Insomma, ce n'è da dire da qui a sabato. Cominciamo con Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, intanto, ripeto, il Parma ha preso, anche per chi si fosse appena messo in ascolto, multa da 15.000 euro per i lanci dei rotoli di carta. Scongiurata dovrebbe essere a questo punto la chiusura della curva. Questa mi sembra una buona notizia, non so se tu hai qualcosa da dire in proposito o meno.
Sì, detto che il lancio reiterato dei rotoli si commenta da solo, è evidente però che una squalifica della curva sarebbe stata, cioè una giornata con la curva chiusa sarebbe stato un provvedimento francamente esagerato. Quindi va bene la multa, speriamo che si pensi magari anche a qualcosa di più... Di meno pericoloso dal punto di vista dell'incomunità, perché un tifoso si è fatto male,
sì.
E poi perché comunque non dai una gran dimostrazione di aver fatto colazione con pane e volpe, ecco.
Sì. Chiarissimo.
Però,
sei
però
stato chiarissimo. Lì. Sì,
sì,
abbiamo dato anche troppo spazio a questa cosa che non merita altro che ovviamente essere stigmatizzata in maniera negativa. Venendo al calcio, allora ti leggo subito un paio di messaggi. Allora, dirò una banalità, scrive Matteo da Roma, ma sabato l'imperativo è vincere, anche un pareggio non è sufficiente, la sconfitta non è proprio contemplata. Come sappiamo, aprile per noi è proibitivo, quindi Monza e Verona sono più che mai determinanti. Sabato mi aspetto Camara al posto di Som e Balog al posto di un deludente Vogliacco, sempre Forza Parma. Mentre Stefano dice l'assenza di Som può non essere negativa, è qualche partita che fisicamente è in calo e quindi un po' di riposo può giovarli, specie adesso che ha recuperato Hernani. Cosa ne pensi di queste due assenze, Vogliacco soprattutto Som, e poi cioè, partiamo da qua, bisognerebbe partire dalla seconda domanda che invece ti faccio: che partita dovrà essere quella di Monza?
Ma effettivamente nella tua scheda hai abbastanza centrato, cioè il fatto che il Monza voglia considerarla come un'ultima spiaggia potrebbe essere un vantaggio per il Parma, nel senso che tu vai contro una squadra totalmente demotivata, devi fare la partita. Se loro hanno ancora delle velleità e vogliono vincere questa partita per sperare di potersi ancora salvare, la partita la devono fare loro e quindi tu puoi giocare chiuso in ripartenza. Io resto dell'idea che non deve esserci partita, nel senso che il Parma, cioè io sogno non solo una vittoria, ma una volta nella vita una vittoria abbastanza agevole che non dia patemi dal punto di vista dei provvedimenti disciplinari, piuttosto che stress, insomma, vincerla anche abbastanza agevolmente. Mm-hmm. Sulle squalifiche sono d'accordo col tifoso che ha scritto, recuperando Hernani, può benissimo giocare con un centrocampo a tre, Keita, Estevez e Hernani, magari provare a fare 20 minuti a Bernabé al posto di Estevez, visto che non ha ancora i 90 minuti evidentemente, e non dovrebbe cambiare molto da quel punto di vista lì. A Som fa bene una giornata di festa, diciamo così, anche perché poi c'è la sosta, come hai ricordato, e se c'è un giocatore che ha bisogno di rifiatare è proprio lui.
Sì, questo è vero. Ampo 60.
Su Vogliacco può giocare benissimo
Leoni,
puoi fare Leoni e Valenti, puoi fare Balog e Leoni, puoi fare è più agevole.
Ampo 60 dice Leoni al posto di Vogliacco, Hernani al posto di Som, con pronto alla bisogna Bernabé. Invece abbiamo un altro Pippo che scrive Som, non sono d'accordo, lo vedo, ma non solo io, fare peggiore in campo, fisicità, non recupera una palla nemmeno per sbaglio, di testa nullo, per non parlare del carattere, può giocare al suo posto Bogni, può fare il suo lavoro con maggior qualità. Non so ragazzi, secondo me Som poi dopo quando manca lo si nota.
Sicuramente è un giocatore che quest'anno ha fatto bene, non ha ancora magari raggiunto quel livello di continuità e di affidabilità che uno si può aspettare da un ragazzo che comunque qua da diversi anni ha raggiunto anche la convocazione nazionale maggiore in Svizzera, però è un giocatore che si sente. Io non sono d'accordo sul fatto che non recuperi un pallone che uno.
Infatti,
è che magari è meno appariscente quando fa queste giocate difensive.
Sì.
Però il suo lo fa.
Allora, ti saluta intanto, saluto Francesco Monaco da Gianni Cavalier, fra parentesi.
Grandissimo, un abbraccio e ci vedremo molto presto, di quanto lui non pensi.
Cioè, tu sei un tradizionalista del cavallo al sabato?
Io sono un tradizionalista del cavallo al sabato e infatti sono andato sabato a prendere il cavallo prima della partita col Torino, però... questa settimana mangeremo il cavallo anche a metà settimana, quindi bene, presto vi presenterò.
Mi hai messo voglia
davanti alla sua macelleria storica. Cioè, non dico dov'è, però vabbè, non voglio esagerare con la pubblicità.
No, vabbè, tanto non abbiamo inserzionisti del settore,
esatto,
quindi non è un problema. Allora, dispiace molto per Somma, l'importante è lanciare subito dal primo minuto Pellegrino, Bernabé non lo schiererei dal primo minuto, occhio soprattutto a Keita Balde, dice Francesco da Verona. Non so se hai visto il gol che ha fatto Keita Balde a San Siro, pazzesco.
Sì, mi conforta il fatto che sono i classici gol che fai una volta nella vita. Quindi
ti faccio una domanda, senza controllare proprio così, distinto, quanti anni ha Keita Balde secondo te?
comunque adesso non ho sotto mano
butta lì una cifra,
27-28.
Ah, ok, giusto, 28. No, perché io quando ho visto che ne ha 28 pensavo fosse un errore, perché ormai è tantissimo che gira, cioè era anche accantonato al grande calcio, invece era esploso molto presto.
Si era affacciato al grande calcio, diciamo così, da giovanissimo, poi ha avuto le sue vicissitudini, però sì, non è assolutamente anziano dal punto di vista.
Guarda, non vorrei dire una sciocchezza, ma se non è stato il suo primo gol, era uno dei suoi primi contro il Parma al Tardini, mi ricordo, un 1-1 forse.
In tanti aveva segnato il loro primo gol al Tardini, sì. C'è un sacco di gente che ha fatto un solo gol,
è vero.
E l'ha fatto al Parma.
È un po' così. Allora, punto guadagnato sabato con squadra più forte, ora 6 punti in 2 partite, ma bisogna avere spirito di vittoria, dice Enrico. Tu prima parlavi di una che volevi, vorresti una vittoria così senza patemi. Io la vedo molto tosta questa partita, perché ho visto il Monza con l'Inter, è vero, alla fine ha perso, però è una squadra che va avanti 2-0 a San Siro, non è una squadra morta. E...
però c'era. Finisci pure.
No, questo è una considerazione a voce alta. Insomma, io poi tendo sempre a essere, non dico pessimista, da un lato sono ottimista, da un lato però mi preparo sempre allo scenario peggiore per essere appunto preparato poi al peggio da affrontare, ecco.
Sì, no, ma lo sono anch'io, perché io mi ricordo quando dicevo col Verona è impensabile non vincere, erano reduci da un 1-5 sì. In casa con l'Empoli. L'allenatore praticamente con la valigia e avevano vinto. Lo avevo detto: se perdiamo col Verona è una barzelletta, abbiamo perso, e per me confermo, è stata una barzelletta amara. Ma poi avevo detto la stessa cosa della partita in casa col Monza, e sappiamo come l'abbiamo vinta, perché se non ricordo male i gol annullati al Monza sono stati 3,
giusto,
poi dopo
giusto,
uno
giusto.
Era un fuorigioco abbastanza evidente, però sul primo e sul terzo, il terzo tra l'altro segnato da Djuric, si poteva anche discutere, nel senso, e nonostante ciò siamo riusciti a beccare il gol del pareggio e sappiamo come è arrivato il gol di Valenti. Quindi dire ancora adesso non è pensabile non vincere,
certo,
ok,
certo.
Ci sono dei precedenti, no, però quello che volevo dire è che c'era una volta il Parma, soprattutto l'anno scorso, ma anche all'inizio di questa stagione, che andava in gol nei primi minuti, perché aveva questa disposizione che permetteva un recupero alto, molto aggressivo, subito dall'inizio, e si presentava in area, cioè anche se non ricordo male, anche già la partita contro la Fiorentina avevamo avuto una palla gol al primo minuto. Poi adesso sembra preistoria, però il Parma giocava così e i giocatori sono gli stessi, quindi se per una volta torni a fare un gol nei primi 10 minuti, indirizzi la partita come vuoi tu.
Mm-hmm.
E metti ancora più ansia a una squadra che comunque ha un piede e mezzo in Serie B, anche un piede e tre quarti, obiettivamente.
Allora, un messaggio che è rimasto in canna da ieri sera a Bar Sport, che però fa riflettere, fa così rimette il dito nella piaga e dice la vera differenza in classifica la sta facendo il rigore sbagliato da Bogni contro l'Empoli. Guardato la classifica, se il Parma avesse vinto sarebbe l'Empoli terzultimo a 20 e il Parma a 26. Poi non lo so, perché sì, dopo sono tutti dei sede, ma nel senso che hai vinci quella, poi io penso che anche la classifica stava facendo determini l'atteggiamento delle partite, quindi non è così automatico. Se fosse automatico, così è proprio un pur parlare, non sono cose costruttive queste, però quanto no, può incidere un episodio?
Però con i se il rigore sbagliato da Bonny vale il gol sbagliato da Cyprien contro la Fiorentina, vale i due gol, soprattutto l'ultimo subiti dal Milan a San Siro, vale anche con l'Udinese all'andata l'espulsione con i due gialli ravvicinati a Keita. Ci sono tante partite nelle quali, se vai a vedere, potevi portare a casa qualcosa in più. Sì. Quindi sicuramente, ecco, credo che quel rigore sbagliato lo abbia pagato più Bonny personalmente che non la squadra, per il fatto che ha mancato una vittoria, ecco, perché di partite buttate via o comunque non sfruttate ce ne sono state tante. Bonny invece si è molto afflosciato dopo quell'errore.
Hai perfettamente ragione. Dimmi qualcosa anche su Matteo Pellegrino, insomma, tra l'altro oggi la Gazzetta ci dice che è la sua la doppietta più veloce, cioè nel senso realizzata nel minor tempo da quando il giocatore è approdato al Parma ed è sceso in campo. Lui il secondo gol col Torino l'ha segnato dopo 44 minuti giocati con il Parma. Aveva fatto discretamente simile Mboma con 66 minuti e poi anche Branca 194, poi gli altri sono numeri un po' più
Branca,
alti.
Branca aveva un'eleganza, io mi ricordo benissimo, anche non ti riferisci a questo, ma tu ti riferisci alla doppietta con la Lazio, ma mi ricordo una tripletta in Coppa Italia col Perugia, con Mussi che confezionava i cross lo più belli dell'altro, e Branca aveva un'eleganza, soprattutto quando si coordinava per i gol in acrobazia, era veramente un bel giocatore. E, tornando a Pellegrino, io, quando ha segnato il primo gol, io mi sono guardato con mio figlio e ci siamo detti: ragazzi, questo è buono, sì, perché è un dettaglio, però il cross di Valeri, lui era leggermente avanti,
sì,
rispetto alla traiettoria del pallone, sì, come anche altri giocatori. Ha fatto il passo indietro, per cui ha pionato il pallone e poi lo ha scaraventato in rete. Ora, non è che abbia fatto un gran sforzo a fare quel passo indietro, però nessuno mi toglie dalla testa che con un altro al suo posto la palla sfilava e magari prendeva su Valeri che non aveva fatto il cross giusto. Lì, da questo piccolo particolare, denoti che ha il gol nel sangue, che lui la prima palla che arriva la prende e la spazza in porta. E il secondo gol sicuramente è un bel gol di testa, però quel primo gol lì mi ha dato proprio l'idea del centravanti che ha il gol nel sangue e che vede l'occasione anche quando un altro magari non la vede. E questo mi fa ben sperare, ovviamente non carichiamolo di troppe responsabilità, nel senso che io penso che giocherà, che partirà titolare, però se dovesse partire Bonny e Pellegrino dovesse giocare al secondo tempo, non mi stupirei, io lo farei giocare e penso che giocherà dall'inizio, però è comunque, non è che adesso improvvisamente, adesso c'è Pellegrino, pensaci tu.
Ma insieme a Bonny può stare secondo te?
Sì, secondo me insieme a Bonny può stare, ma finché non abbiamo...
Però di fatto devi tornare allo schema di Pecchia, di fatto.
Esatto, secondo me ci possono stare insieme con Bonny sotto punta o con Bonny sull'esterno. Con Bonny sotto punta vuol dire giocare con due centrocampisti, allora dopo Pecchi è stato crocifisso per quello e quindi no.
Esatto.
Bonny sulla fascia va a intasare un reparto, quello degli esterni, che è fin troppo affollato, per cui toglierebbe spazio a un altro. Secondo me non ha neanche senso in questo momento. Noi vedremo sempre una punta, Pellegrino o Bonny, nel caso di Pellegrino più servito con dei cross dalle fasce da giocatori esterni che giocano non più a piede invertito, ma non li vedrei insieme, cioè se ci può provare ma non adesso.
Piedi destri, non abbiamo dei gran piedi destri per gli esterni, perché Miaila è destro, Anquist Mancino, Cancellieri Mancino, Man Mancino, Camara direi che è un destro, però non è proprio un esterno, non è che abbiamo abbondanza.
C'è Ondrejka.
Ondrejka, sì.
Sì, non ho scambiato.
Un po' un'incognita.
C'è anche Valeri comunque che crossa.
Sì, certo.
E
sì.
Quindi sicuramente se vogliamo giocare con giocatori che dal fondo crossano, a parte che li può fare anche Hernani. Hernani è un giocatore, quando sta bene, abbastanza totale, lo trovi in varie zone del campo. Poi ricordo un gol bellissimo di testa di Del Prato l'anno scorso, cross da destra di Osorio. Cioè,
non me lo ricordavo questo.
Contro il Brescia, una vittoria importante. Nel senso che le dinamiche di una partita poi ti portano a fare il cross anche al giocatore che in quel momento non ti aspetti.
Vero, 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 assolutamente. Allora aspetta, c'è un messaggio di servizio. Filo dice: ma il 20 aprile, cioè Pasqua, è ufficiale Parma-Juve o devono ancora uscire anticipi e posticipi? No, devono ancora uscire e non giocheranno a Pasqua sicuramente. A Pasqua non si gioca mai.
Di solito si gioca il sabato o il lunedì.
Sì, sì. Allora, qualche messaggio. Daniele da Medesano dice: per sabato i due sostituti degli squalificati sono Leoni al posto di Vogliacco e al posto di Som staffetta Hernani Bernabé. E poi, se il Monza gioca all'attacco dal primo minuto, meglio avere davanti Cancellieri, Anquist, Bogni, Som, i giocatori è sempre meglio averli, così l'allenatore non deve fare scelte obbligate ma volute. NB, ricordiamoci di quello che si diceva di Som 2 o 3 anni fa. Verissimo, anche il sottoscritto non è un certo suo estimatore. Gianmarco scrive: per me la squadra deve fare a meno di Mann, perché specialmente se giocasse Pellegrino gli servono più dei crossatori e Mann nella maggioranza dei casi rallenta il gioco e gira al largo dove il gioco si fa duro, idem con Miaila. Kivu credo non gliene freghi se sono suoi compaesani, avanti con Bernabé e un'ala adatta per lo scopo. No, che lui giustamente non è che sta lì a vedere se sono armeni o no. Come la vedi la situazione, come lo vedi questo Mann in questo Parma, Francesco?
Ma io se c'è uno critico dei confronti di Mann, soprattutto quest'anno, sono stato io, perché è inutile rivangare, insomma, il suo atteggiamento, il suo contributo alla causa nel momento difficile che poi è durato praticamente tutto l'autunno e l'inverno si è visto veramente molto poco. È chiaro che se adesso, perché è arrivato un allenatore con nazionale, perché ha cambiato procuratore, perché vuole rivalutarsi in vista di un'ipotetica cessione, qualunque sia la sua motivazione, di cui alla fine negli scampoli che ha giocato, anzi in una partita tra l'altro è stato a Udine, se non ricordo male, aveva partito titolare, ha un atteggiamento diverso, ha più voglia di fa delle belle sgasate, quindi non mi interessa neanche dire ma allora ti potevi impegnare. Se il Mann di queste 10 giornate è un Mann ispirato e motivato, ben venga, e anche se gioca lui a destra ed è Mancino, può comunque dialogare con la punta anche senza dovergli fare cross dal fondo. Quindi se Mann gioca da Mann va benissimo. È chiaro che non può avere neanche 45 minuti di alibi, cioè le deve fare tutte ad alto livello queste partite.
Assolutamente, giustissimo.
E allora va benissimo, perché comunque è un giocatore del Parma e la causa del Parma viene prima.
Ultima cosa, queste due partite 6 punti obbligatori, ricordiamo che nelle successive 8 affrontiamo le prime 6 dell'attuale classifica.
Sì, detto che
non è facile a Verona,
ti può capitare di fare qualche punticino anche nelle partite dove
certo, assolutamente.
Detto che la speranza è sempre di arrivare alle ultime due con i giochi fatti e che almeno una tra Napoli e Atalanta non abbia grosse abbia già raggiunto il suo obiettivo o lo abbia già perso.
Meglio se l'ha già raggiunto.
Sì, no, da questo punto di vista questa parità di questa incertezza su chi vincerà il campionato, perché c'è ancora 3 squadre pienamente in corsa, non mi fa ben sperare.
Sai che l'Atalanta all'ultima giornata, da qui in poi, è forse l'unica possibilità di fare punti con l'Atalanta, sono sincero. Da qui in poi,
l'Atalanta non regala mai niente a nessuno, no, no. Anche perché poi quando vince, sta vincendo 3-0, cerca il quarto, cerca il quinto. E
che il momento peggiore sembra averlo forse superato, di quello dei pareggi interni con le piccole.
L'altra sera sono stati uno spettacolo. Sì. Allora, io ho visto Juventus-Atalanta, non dall'inizio, però prima, quando ho iniziato a vederla erano ancora sullo 0-0. E quindi sono stati veramente, ho rivisto l'Atalanta, che è veramente un piacere vederle giocare. E poi vedere la Juventus prendere 2, 3, 4 gol in casa è sempre un bel vedere. E stavamo dicendo, come era la domanda esattamente?
Ah, non mi ricordo più. No, se sono obbligatori fare 6 punti.
Sì, e queste due partite contro Monza e Verona, siccome abbiamo detto un sacco di volte che il grosso problema della classifica del Parma è aver perso quasi tutti gli scontri diretti, ha perso tutti quelli in casa, adesso la curiosità è vedere il nuovo allenatore, cioè la squadra con il nuovo allenatore, quindi un po' rivitalizzata dal punto di vista dell'amor proprio, dell'autostima, al cospetto delle partite, degli scontri diretti. Quindi è il primo scontro diretto di Chivu e io mi aspetto ovviamente un atteggiamento e un risultato diversi da quegli altri. Per quanto riguarda poi i proclami di Nesta, cioè mica può dire noi siamo già retrocessi
chiaro.
Stiamo scegliendo i tappeti da stendere al Parma. Lui deve dire così, che magari lo è anche convinto ed è giusto che lo dica. Non credo che, a parte che il Monza, anche se dovesse puntini mi tocco ovunque, retrocederebbe comunque perché è troppo indietro. Semmai è il Venezia che ha molti punti da recuperare, però è una squadra ancora viva e il fatto di averla già incontrata anche al ritorno per me è un vantaggio per noi, perché comunque il Venezia a questo punto al Parma fa comodo che il Venezia resti in lotta e nei prossimi scontri diretti può essere il Venezia a togliere punti all'Empoli, adesso non mi ricordo il suo calendario, però. Mentre invece ci sono squadre, sicuramente il Lecce, che nella partita del giorno di ritorno ha già giocato col Monza e ha pareggiato.
Sì, quindi.
È come se il Lecce avesse perso 2 punti nei confronti delle squadre che invece col Monza vinceranno. E spero che una di queste sia il Parma, ovviamente.
Ovviamente. Francesco Monaco, ti ringrazio tanto, vedremo cosa succederà. Non ci resta che,
esatto,
che quello.
Forza Parma, incrociamo tutto quello che si può incrociare e dopo godiamoci la sosta perché ne abbiamo tutti bisogno.
Sì, concordo.
Anche noi.
Sì. Allora, Hernani al posto di Somme, vedrai che farà molto meglio con i due mediani dietro. Per un tempo Boni cancelliere Anquist, dice Rino. Bernabé nel secondo tempo, ma trequartista. Poi Andrea chiedo, ma Juric ha finito il campionato o no? Ah, Juric, sì, Juric pare proprio di sì, adesso vedremo, ma forse, guarda, nelle ultime settimane potrebbe rivedersi, ma ancora non si sa. Anche secondo me a Monza non sarà facile, ci scrive quest'altro radioascoltatore, anzi, se per loro è una pseudo-ultima spiaggia giocheranno comunque al massimo e se non ci facciamo trovare pronti sarà dura, concordo al 100%. Francesco, in Inghilterra non ci sono reti e nessuno osa tirare oggetti in campo. È stato molto irritante vedere padre di famiglia lanciare ripetutamente i rotoli e ridere. Per il Parma le partite sono tutta un'incognita, comunque loro dovranno attaccare e di conseguenza potrebbe agevolare il gioco del Parma. Spero di vedere Pellegrino dal primo minuto, scrive sempre Francesco. Allora, vedo un centrocampo con Hernani in attesa di Bernabé e Keita, Anquist e Cancellieri che fanno bene in fase difensiva e Boni sotto punta con Pellegrino, senza Som nemmeno in futuro. Luigi Z, attenzione al Monza, giocherà anche la serenità di testa, loro che se ne dica non hanno niente da perdere, si è visto a Milano contro l'Inter, forza Parma. La torsione di busto e la forza dell'incornata di testa è da stropicciarsi gli occhi, scrive questo radioascoltatore che non si ferma a riferimento a Pellegrino. Come mai il Parma fatica così tanto in trasferta che De Lorenzo finora sono arrivati 8 punti, una sola vittoria, 5 pareggi e ben 7 sconfitte. Per salvarsi bisogna fare punti anche lontano dal Tardini. sì, non è che al Tardini abbiamo fatto una valanga di punti, però hai ragione. Ma Becali è ancora il procuratore di Mann? Spero non lo sia, perché la trattativa farsa con la Fiorentina ha scombussolato Mann. Pare di no, pare che Becali non sia più il suo procuratore. Allora, quando dice che far giocare insieme Bonnier e Pellegrino comporterebbe giocare con due centrocampisti, si potrebbe tranquillamente giocare con un 4-3-1-2 con Keita e Stevez Hernani e Bernabé trequartista, ad esempio. Vero anche questo, però devi rinunciare poi a tutti gli esterni e hai una rosa che è ricca di esterni, per carità, poi tutto si può fare. Questi altri li leggiamo dopo, andiamo in pubblicità che poi abbiamo anche Marcello Tosi, a fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza, telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ci scrive Gianmarco, il destino ci ha messo il ditino, con Diuric avremmo mai scoperto Matteo, ma comunque con Chivo almeno in casa non siamo terra di conquista. E poi, buongiorno, con le ali che con Chivu devono coprire una porzione di campo molto ampia, Mann potrebbe essere utilizzato anche come mezza punta, magari a partita in corso, tipo il ruolo che ha ricoperto Ai quando è entrato, oppure da ala quando dobbiamo fare la partita. Oltre al deficit di personalità, il giocatore paga anche l'assenza di un giocatore come Bernabé che sa dialogare con la stessa partitura tecnica. Tutto condivisibile. Ben ritrovato Marcello Tosi, ciao Marcello.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Era allo stadio contro il Torino, insomma il Parma lo segui. Che idea ti sei fatto di questo impatto di Chivu e della partita con il Torino? Insomma, cosa ti ha lasciato?
Ma sono venuto proprio, diciamo, per vedere di persona un po' i cambiamenti dopo questa svolta, forse è meglio dire un vero e proprio terremoto che c'è stato, no? In casa crociata mi è sembrato di vedere una squadra, un allenatore con un atteggiamento in particolare, io userei questa parola, protettivo, cioè secondo me c'è un atteggiamento tattico che poi io rivedo anche nelle parole dell'allenatore, volto a non far emergere, diciamo così, un po' nelle loro appariscenza, i limiti che questa squadra, gli errori che questa squadra ha fatto in precedenza, mentre invece ovviamente Pecchi aveva un atteggiamento in generale, secondo me, con una filosofia di calcio più spregiudicata, che spesso portava a vedere magari a volte quest'anno abbiamo visto più i difetti che non i pregi del suo modo di giocare, mentre sicuramente l'anno scorso è stato diverso. Credo che comunque siano emersi degli errori difensivi molto pesanti, che secondo me sono stati un po' l'elemento negativo, però lo spirito che la squadra ha saputo mettere è sicuramente il primo degli ingredienti che ci vuole per chi deve affrontare questa lunga e difficile lotta all'ultimo sangue per cercare di salvarsi, con un calendario molto difficile, questo sicuramente sì.
Monza e Verona, insomma è ovvio che tutti qui diciamo bisognerebbe fare 6 punti, minimo 4, però insomma non te li regala ovviamente nessuno. E poi attenzione, perché il Verona attualmente è davanti a noi, quindi anche loro penseranno che con il Parma devono fare 3 punti.
Allora, io penso che sia naturale, no, fare anche un po' istintivo, lo facciamo tutti, fare le tabelle e i conti, poi dopo nell'ultima fase del campionato a volte vengono anche un po', come dire, stravolti alcuni pronostici, proprio perché tutte le squadre erano tanto da giocare. È vero quello che sentivo dire prima, cioè che quest'anno una lotta per le posizioni alte così aperta può portare a magari le squadre di vertice a dover fare di più, prestazioni in cui emergono i valori, e in Serie A questo è di solito abbastanza, come dire, consolidato, cioè quando emergono i valori in assoluto le squadre di testa tendono a non fare scivoloni o errori particolari con quelle di bassa classifica. Però secondo me non bisogna dimenticare che il Parma è una squadra che ha un impatto qualitativo complessivo più alto della classifica che ha. Questo ovviamente a volte è un difetto, perché abbiamo visto tante volte la squadra faticare a giocare da squadra che si deve salvare, no? A volte però può anche essere l'elemento per cui emerge qualche cosa che questa squadra comunque nelle sue corde ha e non sempre riesce a tirare fuori. Secondo me rispetto a questi due avversari ci sono differenze sostanziali. Il Verona mi sembra la solita squadra che il Verona riesce a fare ogni anno, che pur avendo poco ha tutto per lottare per salvarsi, nel senso che sono sempre brutti ma concreti, riescono sempre a interpretare le partite decisive nel modo giusto, emerge sempre qualche giocatore che poi invece non è affatto male. Il Monza è diverso, il Monza, con tutto il dispiacere per mister Nesta, che oltre ovviamente a essere un mio idolo ha avuto la fortuna di poter vedere all'opera di persona l'anno scorso quando era qui a Reggio, e anche Alessandro Bianco, che è un giocatore che a Reggio Emilia ha lasciato un ricordo straordinario, come anche poi a Firenze, temo che il Monza semplicemente abbia una rosa, a maggior ragione dopo il mercato di gennaio, inadeguata alla categoria, tant'è vero che spesso ha fatto, come anche forse domenica, buone partite, buoni frangenti, però poi alla lunga nell'ambito della gara emerge quel qualcosa di, diciamo così, spietato che la Serie A riserva a chi non è all'altezza. Al di là del fatto che ovviamente Nesta, che è uno straordinario uomo di sport, e ripeto, ho avuto la fortuna di vederlo di persona l'anno scorso fare questa cosa, non lascia mai niente di intentato per cercare da una parte di aiutare i suoi ragazzi e il gruppo, e dall'altra di portarli a fare il massimo. Detto questo, credo che quello che ha fatto vedere il Monza in campo, che non è sicuramente una squadra rassegnata, gioca, fa, però è poco per questa categoria. Il Verona invece è una squadra forte, secondo me, in questa fascia, cioè forte nel senso di, voglio dire questo Alberto, compatta e soprattutto consapevole, sì, della propria posizione, del proprio cammino, ecco.
Poi anche un po' di qualità ce l'ha, cioè,
no, certo.
Quella ce l'hanno, poi se la vai a cercare ce l'hanno un po' tutti.
In Serie A devi avere qualcosa, se no fai purtroppo il campionato del mondo, che comunque nonostante quello qualcosina in alcuni momenti ha provato a combinare, diciamo così, ma poi alla lunga c'è troppa differenza con il resto dei livelli medi.
Nesta l'anno scorso bloccò Pecchia all'andata e al ritorno, insomma non c'è più Pecchia, c'è Chivu, però per dire che comunque le partite le sa preparare, ne abbiamo fatto le spese anche noi in un certo senso.
Beh sì, sicuramente, adesso credo che l'anno scorso siano state due partite un po' particolari, perché sono venute per essere dei derby, perché sono venute una troppo presto, cioè subito alla seconda giornata, e l'altra a campionato ormai concluso, quindi Parma aveva già vinto il campionato e la regione era già salva, avrebbero detto, diciamo così, qualcosa in più, pur con tutti i contenuti del derby, se fossero state giocate in una fase un po' più calda. Sicuramente è un allenatore che l'anno scorso abbiamo visto ha fatto della sua forza la capacità di così attenuare, stemperare avversari magari brillanti, aggressivi. Questo l'ha fatto abbastanza bene con la squadra che avevamo l'anno scorso. Eravamo, credo, anche abbastanza bravi nel riuscire a fare un tipo di palleggio che spegneva abbastanza l'aggressività di altre squadre, come è stato ad esempio secondo me il Parma l'andata soprattutto, e poi comunque avevamo anche un livello qualitativo secondo me buono per la categoria medio, diciamo. In Serie A ovviamente è molto diverso, perché ci sono sempre giocatori che con un colpo cambiano tutto, e quelli poi invece sono quelli che mancano al Monza, nel senso che anche quando fa bene o riesce a fare bene con gli avversari, c'è poco, poi non riesce mai a così, di solito non riesce a concretizzare. Credo che faccia un po' così, vada un po' fuori da questo discorso la partita dell'andata, perché perché secondo me in quel momento il Monza stava molto bene per la sua media e aveva ancora i giocatori che sono andati via poi a gennaio, e il Parma, ottenendo questo risultato, fece una prova forse tra le peggiori che ho visto io, non so se siete d'accordo. Insomma era il momento di maggiore difficoltà, tant'è vero che credo sia cominciato in quel momento, direi anche da quella partita, i dubbi sull'allenatore a livello societario.
Allora guarda, Francesco da Verona, che ringrazio, dice: qui a Verona i tifosi dell'Hellas sono già molto carichi per la sfida del 31 e sanno molto bene che anche per loro sarà una sfida decisiva, forse la più importante. Sarà quindi fondamentale avere molta umiltà e vincere con il Monza. Sono d'accordo, cioè dobbiamo sempre guardarla da entrambe le parti. Ti chiedo Marcello Tosi, tu che insomma il calcio lo conosci bene, conosci anche le realtà societarie tante di Serie A, Serie B, ma per quello che vedi la principale rivalità del Parma adesso qual è? Empoli, Verona, Lecce, Cagliari?
Non lo so, mi viene da dire l'Empoli, anche se poi giustamente questa considerazione richiederebbe un'analisi approfondita del calendario che può fare la differenza, perché credo che sia da una parte quella che ha un pochino meno come valore qualitativo, e dall'altra, non so come dire, è anche un ambiente che nel momento in cui si verifica una certa situazione non vive con quell'ansia, diciamo, catastrofica l'idea della retrocessione. È una società che è sempre stata capace, negli anni in cui si è trovata ad avere il problema di dover retrocedere o di dover incassare una retrocessione, a riuscire poi a fare un'occasione di crescita della società in poco tempo risalire. Secondo me invece il Lecce può avere, so che ho già sentito qualche commentatore fare questo ragionamento, avendo un allenatore abbastanza giochista, come si dice adesso, quando poi arrivano le partite dove contano solo i punti, è già capitato che abbia qualche problema proprio di rendimento a livello numerico, no? Di punti. Però secondo me c'ha qualcosa in più Lecce dal punto di vista qualitativo, per quello che ho visto quest'anno. Quindi direi l'Empoli, direi, anche perché c'è uno scontro diretto in ballo importante, anche la posizione, no? Dov'è nel calendario.
Assolutamente.
Però non so, a me sembra che Verona sia un ambiente, al di là che adesso c'è stato il passaggio societario, quindi insomma sicuramente visto da là è una fase di transizione significativa. Però mi sembra una squadra e un ambiente che è perfettamente a suo agio nel fare questo tipo di lotta, a volte è stata anche disperata in passato e, come dire, per salvarsi, e quindi lo vive tutto sommato con fiducia, mentre ovviamente anche a Parma l'idea di lottare per la salvezza, come è normale che sia, è un'aspettativa diversa da quella che era, insomma, la vigilia. Penso che pochi immaginassero di fare un campionato così. Poi ripeto, la lotta per la salvezza è aperta fino alla fine, va vissuta giocando tutte le proprie carte fino alla fine. Io lo spirito che ho visto nella squadra di sabato credo che sia il primo degli ingredienti che ci vuole. Se non ci fosse quello sarebbe peggio di altre cose che magari sarà bravo l'allenatore a far emergere nelle prossime partite.
Concordo assolutamente. Marcello Tosi, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi, ciao Alberto.
Marcello, grazie. Allora, messaggio di un nostro amico dalla Spagna che dice: la formazione di Pecchi a Reggio Emilia fu da esonero immediato. Tra l'altro questo stesso amico aveva scritto ieri a Bar Sport, insomma purtroppo ne recentemente tanti che non riusciamo a leggere tutti, però lo ringraziamo, e ha detto una cosa che in buona parte condivido, ha scritto: io metterei ancora Boni titolare, si rischia di bruciare le ragazze, è sceso e il sostituto ha fatto doppietta, servono tutti dentro, come diceva un nostro vecchio amico con la faccina che sorride. Un saluto dalla Spagna da un expat Parma Calcio. E comunque sì, Boni, stiamo parlando di un giocatore di grande potenziale che lo ha anche espresso nella prima parte del campionato, è un po' da recuperare. Però il fatto è che il Parma ha solo lui e Pellegrino come attaccanti, quindi metterli insieme insieme dal primo minuto, al netto del problema dei sostituti, no, al netto del problema del sistema di gioco che fa snaturare anche se così un amico ci ha suggerito il 4-3-1-2, ma lì escludi gli esterni, va a snaturare quello che è l'impianto di Chivu, poi non ci sarebbero sostituti. Ne parliamo dopo la pubblicità, ancora con l'ultimo ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiafarma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiafarma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta e subito benvenuto, ben ritrovato a Franco Bardiani di PPC. Ciao Franco.
Ciao Alberto, buongiorno.
Consigliere, giusto? O vicepresidente addirittura?
Vicepresidente,
ecco, ricordavo bene. Ricordavo bene. Devo ancora prenderci la mano con le nuove cariche dell'ultimo
tranquillo,
giro.
Tranquillo.
Però vedi che ancora la memoria un po' ce l'ho buona. Allora, Franco Bardiani, come la si vive questa, da tifoso, questo avvicinamento alla partita col Monza e col Verona? Perché abbiamo sentito Nesta che dice che è l'ultima spiaggia, l'amico qui di Verona adesso ci ha scritto, tifoso del Parma, che anche i tifosi dell'Hellas hanno segnato col rosso quella partita, perché ovviamente la considerano importantissima. Qualcuno dice che bisogna fare 6 punti perché poi sennò i conti non tornano. Non è tutto così semplice, però, poi se lo mettiamo sul tavolo.
Non è così semplice, però è un atto dovuto, anche perché abbiamo di fronte due opportunità, due partite alla nostra portata. E tra l'altro, le ultime prestazioni, diciamo, con Bologna, Udine e Torino, pur perdendo a Udine contro una squadra che forse è la più in forma del campionato, avendo vinto col Bologna, che anche lì abbiamo fatto gran vittoria, e il punto col Torino, insomma, non ci stiamo comportando malissimo nelle ultime partite. E secondo me dobbiamo andare a Monza a vincere, anche perché c'è una concomitanza di partite e di calendario che, se tutto dovesse andare come tutti speriamo, il Parma potrebbe trovarsi a 27 punti e le altre squadre che ci sono davanti hanno delle partitacce, perché il Lecce va a Genova, il Verona va a Udine, il Como va a Milano, l'Empoli va a Torino, il Venezia in casa col Napoli e il Cagliari va a Roma. Cioè, potenzialmente, ipoteticamente, potremmo sorpassarne 3 in una volta. Quindi ci consentirebbe poi di vedere la partita successiva, quella col Verona, con un occhio diverso e con una mentalità diversa, perché anche lì ci sono delle partite brutte quella giornata successiva. Il Como che va l'Empoli che va a Como, il Lecce ancora con una squadra forte con la Roma, il Cagliari Monza, insomma, cioè, sono due partite jolly che, se te li giochi bene, puoi veramente dare la svolta del campionato, assolutamente, assolutamente. E devo dire che le ultime 3 prestazioni mi fanno ben sperare. L'allenatore ha capito nella terza partita come si deve andare in campo, perché col Bologna l'ha fatto, con l'Udinese no, col Torino l'ha rifatto ed è andata bene, perché secondo me il punto col Torino è un punto d'oro. E quindi, e considerando poi che quest'anno la salvezza sarà molto bassa in virtù di tutte le combinazioni fra alta classifica e bassa classifica, secondo me i 35 punti potrebbero essere già quasi sufficienti. Attenzione però, perché il Monza, che va a San Siro e si trova 2-0 al 40esimo del primo tempo, l'Inter ha la capacità di recuperare un 2-0 in casa col Monza. Attenzione, noi andiamo là non per vincere al primo minuto, ma per vincere la partita anche al 90esimo, quindi bisogna partire coperti e, secondo me, con la stessa formazione, diciamo impostazione tattica più che formazione, con la quale siamo partiti nell'ultima partita e in quella col Bologna. Quindi Mann entra dopo, quando è la partita da aggiustare al limite. L'unica variante e l'idea in testa che non vorrei essere anch'io è quella appunto di Pellegrino Bonny, tutti e due no.
Tu cosa fai? Sì. Io, quindi bocci la convivenza.
Guarda, è una brutta gatta da pelare perché il cuore dice, cioè no il cuore, l'entusiasmo dice Pellegrino.
Sì.
Però è anche vero che la squadra, le società, le squadre non si salvano con i giovani, da che mondo è mondo. Ci vogliono gli esperti, Bonny è giovane per carità, però c'è già 2 o 3 anni che è lì. È una bella gatta da pelare, non vorrei essere in Chivo. L'entusiasmo mi direbbe Pellegrino, però è chiaro, qualcuno giustamente dice e Bonny come la prende? Ragazzi, non lo so come la prende, a me interessa come va in Parma, non infatti, come la prende Bonny.
No, su questo assolutamente. Ti chiedo invece che come rimpiazzare Somme, cioè che centrocampo vedi?
Ma guarda, io Hernani l'ho visto bene, il secondo tempo quando è entrato avevo dei dubbi sul suo rendimento perché insomma il giocatore è soggetto a questi infortuni che ogni tanto gli capitano, però l'ho visto bene, l'ho visto quadrato come testa, come gambe, anche come condizione fisica. Quindi lo sostituirei con insomma il suo naturale sostituto o uno diciamo che può giocare al posto dell'altro. Secondo me lì in mezzo stanno giocando bene e Estévez, Keita e Hernani sono 3 giocatori che mi danno piena la fiducia. Se poi dovesse rientrare Bernabei in caso di bisogno per dare una spinta in più davanti, credo che la squadra sia quella, ecco, perché sì, Somm non era brillantissimo ultimamente, era forse sì un po' stanco, oppure che Italia aveva preso un po' di posizione in campo, meglio perché Keita è un giocatore che fino adesso sta facendo bene ma non benissimo o in certe partite benino, forse ci aspettiamo tutti un po' di più Keita, forse non quest'anno ma l'anno prossimo, sarà un giocatore un po' più completo, un po' più a suo agio, con più dimestichezza con l'ambiente, con la Serie A, con tutto. Però è in crescita e questo fa molto molto ben sperare, insomma.
Verissimo.
È l'unica cosa che mi sento di dire, che lì in mezzo siamo abbastanza tranquilli, ecco, per quello che posso capire io.
La tua principale rivale, la nostra principale rivale per la salvezza qual è?
Guarda, io mi sono guardato tutta Empoli-Roma l'altra sera, proprio per capire come era messo l'Empoli. Io ti dico che non ho mai visto una squadra in casa non tirare mai in porta, se non all'ultimo secondo hai rischiato di pareggiare, però non ha fatto un tiro in porta, la Roma ha fatto il torello tutta la partita e tra l'altro neanche spingendo tanto con tanta veemenza, poteva fare 4 gol e l'Empoli non ha mai tirato in porta, la vedo una squadra in grande difficoltà. Però la botta che ha preso in casa il Lecce con il Milan, psicologicamente una botta grossa, perché vinci 2-0 e vai sotto 3-2, insomma quella è un'altra botta grossa. Secondo me l'Empoli è messa peggio del Lecce e sono d'accordo con chi mi ha preceduto che la situazione societaria di Empoli sopporterebbe con più serenità una situazione del genere rispetto a Lecce. Però ecco, l'Empoli l'ho visto proprio male, ecco, perché non ha mai tirato in porta in casa con la Roma.
Sembra anche quello con un pedino meno di qualità, insomma, rispetto alle altre rivali.
Sì, è un momentaccio.
Franco Bardiani, ti ringrazio per essere stato con noi, ci riaggiorniamo sicuramente presto. Ciao Franco, grazie.
Ciao Alberto, grazie a tutti, ciao, buona giornata.
Chiudiamo con Paolo da Agropoli che dice crediamoci tutti insieme con Pellegrino titolare sempre Forza Parma, e poi messaggio di Davidone che dice scrivo solo adesso al volo, è vero anche le altre hanno partite molto difficili ma le nostre ultime saranno difficilissime, quindi o 6 punti o sarò messi abbastanza male, anche se comunque in buona compagnia. Centrocampo Hernani, Estévez, Keita, così la chiude Davidone questa puntata. Sono le 14:59, 55 secondi, grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, appuntamento ovviamente sempre a domani.